Andai a piedi fino all'appartamento della signora Munoz, dopo aver finito di lavorare all'ufficio del dottor Sutter quel pomeriggio. Il disgelo era finito e anche se era solo l'una di pomeriggio, il sole non era per niente caldo. Il grigio invernale della metà di febbraio e le macchie più scure di neve sporca nella Upper East Side. Controvento sulla mia giacca alla marinara, indossavo una borsa contenente un paio di guanti di gomma nuovi e il catetere rosso vivo nuovo che Anne aveva preso per me all'ospedale e un assorbente. Avevo quasi tutto il contenuto della mia ultima busta paga più i $5 che mi aveva prestato Anne. «Cara, togliti la gonna e le mutandine mentre faccio bollire questo». La signora Munoz prese il catetere dalla borsa e ci versò sopra l'acqua bollente, direttamente dal bollitore, tenendolo sospeso su una bacinella. Stavo seduta tutta rannicchiata sul bordo del letto ampio, imbarazzata di essere mezza nuda davanti a questa estranea. Indossò i guanti sottili e, poggiando la bacinella sul tavolo, alzò lo sguardo verso l'angolo di quella stanza pulita e disadorna dove me ne stavo raggomitolata. «Sdraiati, sdraiati! Hai paura, eh?» Mi osservò da sotto al fazzoletto bianco che le ricopriva interamente la piccola testa. Non riuscivo a vederle i capelli e non riuscivo a capire la sua età da quel viso dai lineamenti decisi e gli occhi chiari, ma sembrava talmente giovane che mi sorprendeva che avesse una figlia abbastanza adulta da essere infermiera. «Hai paura?» «Non avere paura, tesoro», disse, prendendo la bacinella con un lembo dell'asciugamano e spostandola sull'altro lato del letto. Adesso rimani solo distesa e solleva le gambe. Niente da temere. Non ci vuole niente. Lo farei anche a mia figlia. Se eri per dire di 3-4 mesi sarebbe più difficile, perché ci vorrebbe più tempo, capito? Ma tu non sei così avanti. Non ti preoccupare. Stasera, forse domani, avrai un po' di dolori, come dei forti crampi. Ti vengono i crampi? Annuì, ammutolita, a denti stretti per il dolore, ma aveva le mani indaffarate fra le mie gambe, mentre badava attentamente a ciò che stava facendo. «Prendi qualche aspirina e fatti un bicchierino, non troppo però. Quando è fatto, il tubo scende giù e inizia a sanguinare. Dopodiché, niente più bambino. La prossima volta stai più attenta a te, tesoro». Prima che la signora Munoz avesse finito di parlare, aveva abilmente inserito il lungo e sottile catetere nel mio utero, attraverso la cervice. Il dolore era stato acuto, ma breve. Stava attorcigliato dentro di me come un benefattore crudele, e presto avrebbe rotto il fragile endometrio e lavato via col sangue le mie ansie. Dato che per me ogni dolore era insopportabile, persino questo breve istante mi sembrò interminabile. «Ecco qua, questo è tutto». Non faceva troppo male, vero? Mi diede delle pacche rassicuranti sulla coscia tremante. Tutto finito. Vestiti adesso e mettiti l'assorbente. Mi avvisò mentre si toglieva i guanti. Se fra un paio d'ore inizia a sanguinare, allora mettiti a letto. Tieni, li rivuoi i tuoi guanti? Scossi la testa e le diedi i soldi. Mi ringraziò. Ti ho fatto un prezzo di favore, che sei amica di Anne. Sorrise, aiutandomi a mettere il cappotto. Domani a quest'ora sarà tutto finito. Se ci sono problemi, chiama, ma non avrai problemi, solo un po' di crampi. Mi fermai un attimo su Westport Street per comprare una bottiglia di liquore all'albicocca da 89 centesimi. Era il giorno prima del mio 18° compleanno e avevo deciso di celebrare il mio sollievo. Tutto ciò che dovevo fare adesso era stare male. Sul lento treno locale del sabato verso la mia stanza mobiliata a Brighton Beach iniziarono i crampi sempre più forti. «Andrà tutto per il meglio», continuavo a dirmi mentre mi piegavo leggermente sul sedile della metro. «Se solo arrivo a domani. Ce la posso fare. Mi ha detto che non era pericoloso. Il peggio è passato e se qualcosa va storto posso sempre andare all'ospedale. Dirò che non so come si chiama e che mi aveva bendata per non farmi vedere dove stavo». Mi chiedevo quanto sarebbero diventati forti i dolori e questo mi spaventava più di ogni altra cosa. Non pensavo al fatto che avrei potuto morire per un'emorragia o per una perforazione all'utero. La paura si limitava solo al dolore. La carrozza della metro era quasi vuota. Solo la primavera precedente, più o meno nello stesso periodo, un sabato mattina mi ero svegliata a casa di mia madre con l'odore della pancetta che friggeva in cucina e la brusca presa di coscienza nell'aprire gli occhi che il sogno che aveva fatto di partorire una bambina era in effetti solo un sogno. Seduta sul letto con la schiena dritta, dando lo sguardo alla finestra sul pozzo di ventilazione, avevo pianto e pianto e pianto per la delusione fino a che mia madre non era entrata nella stanza per vedere cosa fosse successo. Il treno uscì dal tunnel e arrivò sul binario tetro di Brooklyn Sud. Il trampolino dei paracadute di Coney Island e un enorme serbatoio di carburante grigio erano gli unici intermezzi nell'orizzonte plumbeo. Vietai a me stessa di provare il rimpianto. Quella sera, verso le 8, stavo sul letto, ripiegata su me stessa, e cercavo di distrarmi dai dolori lancinanti, decidendo se tingermi o meno i capelli di nero carbone. Non potevo cominciare a pensare ai rischi che stavo correndo. Ma una parte di me era sbalordita di quel mio azzardo. L'avevo fatto. Ancor più dell'andar via di casa, questa azione compiuta che mi dilaniava le viscere e per la quale avrei potuto morire, solo che io non sarei morta, questa azione compiuta era una sorta di passaggio dalla paura di rischiare alla volontà di autoconservazione. Era scegliersi i dolori. Ecco cos'era vivere. Mi attaccai a quel pensiero e provai a sentirmi solo fiera. Non mi ero arresa. Non ero solo stata un'osservatrice impassibile finché era troppo tardi. Non mi avevano in pugno. Sentii bussare alla porta sul vicolo e guardai fuori dalla finestra. La mia amica di scuola Blossom aveva convinto una delle mie vecchie insegnanti del liceo a portarla in macchina da me per vedere se stavo bene e per portarmi una bottiglia di liquore all'albicocca per il mio compleanno. Era una delle persone con cui mi ero confidata e non aveva voluto avere niente a che fare con l'aborto, dicendomi che avrei dovuto avere il bambino. Non sprecai il fiato per dirle che i bambini neri non venivano adottati, venivano riassorbiti nelle famiglie, abbandonati o lasciati andare, ma non adottati. Nonostante questo, sapevo che era preoccupata al punto di andare al Queens, a Manhattan e poi fino a Brighton Beach. Ero commossa. Parlammo solo di cose rilevanti, mai una parola su ciò che stava accadendo dentro di me. Ora era il mio segreto, il solo modo di affrontarlo era da sola. Percepivo che erano ambedue grate che non ne parlassi. «Sicura che stai bene?» chiese Bloss. Annuì. La signorina Berman propose di fare una passeggiata sul lungomare dell'oscurità frizzante di febbraio. Non c'era la luna. La passeggiata mi fu un po' d'aiuto e anche il liquore. Ma al ritorno nella mia stanza non riuscivo più a concentrarmi sulla loro conversazione. Ero troppo distata dalla furia che mi attanagliava il ventre. «Vuoi che ce ne andiamo?» domandò Bloss con la sua consueta franchezza. La signorina Berman, compassionevole ma austera, se ne stava in silenzio sull'entrata guardando i miei poster. Annuì grata a Bloss. La signorina Berman mi prestò $5 prima di andare. Il resto della notte fu un'agonizzante spola lungo il corridoio, fra la mia stanza e il bagno, piegata in due dal dolore, vedendo grumi di sangue uscire dal mio corpo e cadere nel gabinetto e domandandomi se poi alla fine stessi bene o meno. Non avevo mai visto una tale massa in forma rossa uscire da me prima di allora. Mi faceva paura. Avevo paura di morire dissanguata in quel bagno condiviso a Brighton Beach nel mezzo della notte del mio 18° compleanno, con una vecchia pazza alla fine del corridoio che biascicava incessantemente nel sonno. Ma sarebbe andata bene. Presto sarebbe tutto finito. E io sarei stata fuori pericolo. Osservai una mucosa grigiasta sparire nella tazza, chiedendomi se quello non fosse l'embrione. All'alba, quando andai a prendere un'altra aspirina, il catetere si era espulso dal mio corpo. Sanguinavo abbondantemente, molto abbondantemente, ma la mia esperienza in ostetricia mi diceva che non stavo avendo un'emorragia. Lavai il lungo rigido catetere e lo riposi in un cassetto, dopo averlo esaminato con cura. Lo strumento della mia salvezza era di un rosso perfido, ma a parte quello dall'aspetto innocuo. Presi un'anfetamina nel sole fievole del mattino e ponderai se spendere un quarto di dollaro per un caffè e una pasta. Vi ricordai che dovevo fare l'usciere a un concerto alla Hunter quello stesso pomeriggio, dove mi avrebbero pagato $10, una somma cospicua per un pomeriggio di lavoro e che mi avrebbe permesso di ripagare i debiti con Hen e la signora Bullman. Mi preparai un caffè latte zuccherato e mi feci un bagno caldo, anche se sanguinavo. Dopo questo, il dolore si affievolì gradualmente fino a diventare un lieve mal di pancia intermittente. In un guizzo di energia mi alzai e misi addosso dei vestiti e uscii alla luce del giorno. Andai in autobus a Coney Island e entrai in un caffè vicino a Nathan, che apriva la mattina presto, e mi feci servire un'enorme colazione per il mio compleanno, completa di patatine fritte e muffin. Non avevo mangiato un pasto regolare in un ristorante da lungo tempo. Mi costò quasi la metà dei $5 della signorina Berman, perché era kosher e costoso e delizioso. Più tardi tornai a casa, mi distesi a riposare sul letto, ripiena di un senso di benessere e sollievo dal dolore e dalla paura che sfiorava l'euforia. Stavo davvero bene. Mentre il giorno volgeva al pomeriggio, mi resi conto di essere esausta. Ma il pensiero di fare $10 con un pomeriggio di lavoro mi fece alzare con pesantezza e rimettermi sul treno locale del fine settimana per il lungo viaggio fino alla Hunter. A metà pomeriggio mi tremavano le gambe. Camminai su e giù per i corridoi intontita, quasi non sentendo il quartetto d'archi. Durante l'ultima parte del concerto andai in bagno per cambiarmi il Tampax e gli assorbenti che avevo addosso. Nel bagno fui investita da un'ondata improvvisa di nausea che mi fece piegare in due e di colpo e con violenza espulsi la mia colazione più mancia di Coney Island da $2.50 che non ero riuscita a digerire. Debole e tremante mi sedetti sullo sgabello, la testa contro il muro. Una scarica di altri crampi mi attraversò con tale forza da farmi emettere un lieve gemito. Miss Lewis, la guardiana nera dei bagni delle donne che mi conosceva fin dal tempo dei bagni del liceo Hunter, stava in fondo alla stanza nel suo cubicolo e mi aveva visto entrare nel bagno, altrimenti vuoto. «Sei tu, Hotray, che ti lamenti così? Stai bene?» Vidi i suoi piedi nelle scarpe basse fermarsi davanti al mio bagno. «Sì, signora», rantolai attraverso la porta, maledicendo la mia sfortuna di essere entrata proprio in quel bagno. «È solo il ciclo». Mi diedi un tono e mi riaggiustai i vestiti. Quando alla fine uscii fuori, con coraggio a testa alta, Miss Lewis stava ancora lì fuori, le braccia conserte. Aveva sempre avuto un interesse costante, ma impersonale, nella vita delle poche le ragazze nere del liceo, e il suo era un viso familiare che ero stata contenta di vedere quando l'avevo incontrata nei bagni dell'università quell'autunno. Le dissi che adesso frequentavo l'università e che ero andata via di casa. Miss Lewis aveva alzato le sopracciglia e contratto le labbra, scuotendo la sua testa grigia. «Voi ragazzi siete proprio speciali», aveva detto. Nella spietata durezza delle luci fluorescenti, Miss Lewis mi osservò attentamente attraverso gli eleganti occhiali d'oro che stavano appollaiati sul suo lungo naso marrone, come due antenne rotonde. «Ragazza, sicura di star bene? Non mi sembra?» Mi fissò in volto. «Siediti qua un minuto. Hai cominciato adesso? Sei bianca come i figli di altra gente?» Mi sedetti al suo posto, con gratitudine. «Sto bene, Miss Lewis», protestai. «Ho solo dei forti crampi, tutto qua». «Solo crampi? Così forti? Allora che sei venuta a fare oggi in quelle condizioni? Dovresti stare a casa a letto con quegli occhi così. Vuoi un po' di caffè, tesoro?» Me ne offrì una tazza. «È che ho bisogno dei soldi, Miss Lewis. Starò bene, davvero». Rifiutai la tazza e mi alzai. Un altro crampo partì da in mezzo alle mie cosce chiuse e colpì un punto della mia schiena, ma io riposai solo la testa sul bordo del cubicolo. Poi presi un tovagliolo di carta dalla pila sulla mensola davanti a me, lo bagnai e mi ci asciugai il sudore freddo dalla fronte. Asciugai il resto del viso e tamponai con cura il rossetto sbiadito. Feci un grande sorriso alla mia immagine riflessa nello specchio e a Miss Lewis che stava sul lato, dietro di me, le braccia ancora conserte sul suo busto corto dal seno ampio. Feci un respiro forte, a denti stretti, e poi un lungo sospiro. «Bimba, perché non te ne torni dove è il tuo posto? A casa da tua madre?» Quasi scoppiai a piangere. Volevo urlare, sovrastando la sua voce lamentosa, gentile ed anziana che continuava a fingere che fosse tutto così semplice. «Non credi che si preoccupi per te? Lo sa che sei nei guai?» «Non sono nei guai, Miss Lewis, solo che non mi sento bene per il ciclo». Girandomi, accartocciai il tovagliolo usato e lo gettai nel cestino, e poi mi sedetti di nuovo, pesante. Le mie gambe erano incredibilmente deboli. «Sì, certo». Miss Lewis buffò di nuovo e mise la mano nella tasca del grembiule. «Tieni», disse, tirando fuori $4 dal portafoglio. «Prendi questa e vai a casa col taxi». Sapeva che vivevo a Brooklyn. «E vai dritta a casa adesso. Vado a spuntare la lista per te al piano di sotto e mi ridai i soldi quando ti pagano». Presi le banconote stropicciate dalle sue mani scure e abituate a lavorare. «Grazie tante, Miss Lewis», dissi con gratitudine. Mi alzai, questa volta con più equilibrio. «Ma non si preoccupi per me, non starò così per molto». Andai tremando fino alla porta. «E distenditi e mettiti una pezza fredda sulla pancia e stai a letto per qualche giorno anche», mi disse mentre me ne andavo camminando verso gli ascensori per il piano terra. Chiesi al taxi di portarmi fino all'entrata nel vicolo invece di lasciarmi sul Brighton Beach Avenue. Temevo che le gambe non mi avrebbero portato dove volevo andare. Avevo l'impressione di essere quasi svenuta. Una volta in casa, presi 3 aspirine e dormii per 24 ore. Al mio risveglio, lunedì pomeriggio, le lenzuola erano macchiate, ma il flusso di sangue era normale e i crampi erano spariti. Mi chiesi se avessi mangiato del cibo andato a male al caffè la domenica mattina che mi aveva dato la nausea. Di solito non stavo mai male di stomaco e andavo fiera della mia digestione di ferro. Il giorno dopo tornai a scuola. Il venerdì, dopo le lezioni, prima di andare al lavoro, andai a prendere la paga per il lavoro di usciere. Andai a trovare Miss Lewis nei bagni dell'auditorium e le ridiedi $4. «Oh, grazie, Autry», disse con l'aria un po' sorpresa. Ripiegò con cura le banconote e le ripose nel borsellino verde che teneva nella tasca della sua uniforme a grembiule. «Come stai?» «Bene, Miss Lewis», disse allegramente. «Gliel'avevo detto che sarei stata bene». «Non l'hai detto. Hai detto che stavi bene. E io lo sapevo che non era vero. Allora non venirmi a raccontare storie che non voglio sentire». Miss Lewis mi lanciò un'occhiata funesta. «Allora, sei tornata a casa da tua madre?» Yeah.